e Marta che apre la porta di casa a Gesù, ma è Maria che si mette ai piedi del Maestro, in questo atteggiamento che era davvero un po' particolare. Perché? Perché era l'atteggiamento tipico del discepolo, dei discepoli, che si mettevano ai piedi del Maestro, del loro Rabbì. Gesù era visto all'inizio proprio come un grande Rabbì, come un grande Maestro, ma ce n'erano molti in Israele, e ascoltavano il loro Signore, il loro Maestro, pendevano dalle sue labbra, potremmo dire, imparavano l'arte di vivere proprio dal Maestro. Se era invece una donna a mettersi ai piedi di un uomo, l'immagine era immediata, il messaggio era immediato, si rivestiva di una carica erotica, amorosa. Ecco perché quando un'altra donna, una peccatrice, entra nella casa di Simone, laddove c'era Gesù invitato appunto da questo fariseo, insieme a tanti convitati, e si mette ai piedi, subito c'è un mormorio che diventa poi giudizio contro Gesù. Ma se questo è un profeta, dovrebbe sapere chi e che genere è quella donna che si è messa ai suoi piedi. È una peccatrice. E sia là che qui, Gesù si lascia fare. Cioè si lascia fare questo gesto, ma appunto rivestendolo poi di un significato che va ben oltre quello che la gente dell'epoca poteva pensare. Ecco allora che l'essere ai piedi del Maestro ha in sé una carica decisamente rivoluzionaria. E Gesù prenderà qui da Maria, là dalla peccatrice, questo gesto, e tutto quello che entra in circolo in questo gesto, per metterlo addirittura come indicazione, come segno di un cammino di fede. E qui entra subito in campo poi Marta, sappiamo, Marta che è tutta presa dalle faccende domestiche, nel preparare il cibo, nel preparare da mangiare, e addirittura diventa una richiesta a Gesù. Perché? Perché allontani da quel gesto sua sorella Maria e la mandi con lei in cucina, dove deve stare, dove doveva stare una donna, in cucina, tra i fornelli. Non poteva certo mettersi lì, nell'atteggiamento tipico dei maschi, nell'ascoltare, nel coltivare appunto la conoscenza e la sapienza. Ma se notiamo, il rimprovero che Gesù fa a Marta non viene fatto per il suo fare. Cioè Gesù non rimprovera Marta per il suo fare, ma per il suo affanno, per il suo voler strafare. E infatti le parole sono esplicite: tu ti affanni e ti agiti. Gesù sa bene che nella vita bisogna fare anche delle cose. Tutti noi lo sappiamo, in famiglia, fuori, nel lavoro, nelle comunità, nei gruppi, nelle varie iniziative, bisogna anche fare, bisogna darsi da fare. Ma appunto, questo darsi da fare non può essere un affanno e un'agitazione, perché altrimenti non siamo più noi a fare le cose, ma sono le cose che mangiano noi. Quindi Gesù non rimprovera il fare di Marta, come non loda il non fare di Maria, ma loda appunto di Maria l'ascolto. E allora questo già ci indirizza a pensare che l'ascolto, come a volte noi pensiamo, non è non fare niente. L'ascolto è la parte più eletta dei nostri cuori, perché davvero l'ascolto è una cosa molto molto difficile. Noi possiamo magari anche sentire tanto, ma ascoltare quanto? Ecco allora che Maria viene lodata per questo ascolto. E c'è dell'ironia, potremmo dire, anche in questo Vangelo. Perché? Perché mentre Marta è tutta affaccendata per il mangiare, per il cibo, Maria ha già scelto la parte migliore. Alla lettera, quell'espressione, dice la porzione buona. Per noi parlare di porzione, penso immediatamente, porzione di cibo. Ecco, lei, Marta, si agita e cerca di strafare per il mangiare. Maria ha già trovato la porzione più buona, la porzione migliore. Ed è interessante allargare il campo nel Vangelo, ma poi non solo, e trovare che questa espressione, la porzione buona, è esattamente la stessa nell'originale greco di quando Gesù racconta la parabola dei quattro tipi di terreno. Vi ricordate il seminatore che sparge a piene mani il seme dappertutto, facendoci rintracciare anche lo stile appunto dei contadini dell'epoca, visto la terra non certamente fertilissima e feconda della terra di Palestina. Il seme cade sulla strada, il seme cade in mezzo ai rovi, il seme cade là dove ci sono i sassi, il seme cade anche su una porzione buona. Ed è proprio in quella porzione buona, ed è la stessa espressione di qui, che il seme produce 100 volte tanto. Cioè il seminatore ha messo un chicco e ne risultano 100. Pensate che frutto. Ieri sera dicevo, ma pensiamo se noi avessimo questi risultati, questi frutti, nelle seminagioni che facciamo per i valori rispetto alle nuove generazioni, per i nostri figli, nelle cose che ci vedono ogni giorno impegnato. Un seme, 100 frutti. Noi sperimentiamo magari il contrario, una seminagione abbondante, un insistere, un continuare a picchiare su alcuni valori e poi dici, ma alla fine cosa ne ricavo? Questo mio figlio che in questo periodo non sta capendo proprio un H, tutti gli sforzi che ho fatto, tutto il seme che a piene mani ho sparso, dove è andato a finire? E così potremmo dire per tanti ambiti. Qui, nella porzione buona, un seme, 100 chicchi. Una cosa davvero straordinaria. Ecco perché dicevo l'ironia tra le righe. Perché? Perché mentre Marta si preoccupa per il mangiare, Maria ha già trovato la porzione. E se andiamo ancora più indietro nella Sacra Scrittura, quando il popolo di Israele arriva nella terra promessa, sappiamo che Mosè non entra, la vede da lontano, dal Monte Nebo, ma poi sarà Giosuè a traghettare il popolo di Israele, le 12 tribù nella terra promessa. E cosa avviene? Che davanti a tutta la terra, appunto la terra promessa, avuta dopo i 40 anni nel deserto, ogni tribù riceve una porzione, è la stessa espressione. Una porzione per ogni tribù. In verità una resta senza terra. Perché? Perché è la tribù dei Leviti, di Levi. Sappiamo che il nome delle tribù erano i nomi dei 12 figli. Quindi Issacar, Zabulon, Neftali, Giuseppe, Beniamino, Manasse e via di seguito. Levi. La tribù dei Leviti non avrà la terra, non avrà una porzione. Perché? Perché sull'eredità sarà il Tempio. Sarà la tribù che dovrà assicurare il servizio liturgico. E allora quale miglior terra del Tempio? Ecco perché a 11 viene data una porzione buona di terra. Alla tribù di Levi viene riservata quella terra, quella porzione eletta che è il Tempio. Ecco, anche lì abbiamo la stessa espressione. Ma allora se colleghiamo questi elementi, che cosa ci dicono? Ci dicono che la dimensione dell'ascolto è la dimensione che porta una terra buona, porta la terra a germogliare, porta la terra a dare frutto, porta la nostra umanità a saper vivere la libertà. Perché? Perché appunto la porzione di terra che viene data alle tribù è perché possano essere libere. Dopo la schiavitù in Egitto, dopo i 40 anni del deserto, finalmente liberi nella terra promessa. Ed è appunto lì che si esercita la libertà. Ascoltare è un esercizio di grande libertà, è un esercizio di grande fecondità, è un esercizio che può davvero portare non solo i risultati, ma i frutti. Non sempre risultati e frutti vanno nella stessa direzione. Perché? Perché appunto il frutto è qualcosa di più alto, di più eccesso, che magari non sempre coincide con quelli che noi potremmo chiamare risultati o i non risultati. Ecco perché la porzione buona è proprio questa. Ma alla fine Maria cosa ha scelto? Ha scelto una persona. Marta, Marta, tu ti agiti, ti affanni per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno, di una persona sola c'è bisogno, di una porzione buona c'è bisogno, è il Signore Gesù. Ecco allora che il grande messaggio di questa parabola, come anche della ospitalità che abbiamo sentito raccontare nella pagina della prima lettura, Abramo nel quartiere di Mamre. Anche lì, appunto, il Signore arriva attraverso quei tre viandanti misteriosi e poi terminano dicendo: tornerò. Sappiamo che c'è il passaggio dal plurale al singolare, 3, 1, 1, 3. Tornerò da te tra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Anche qui la fecondità, vedete, un ascolto, un'accoglienza che diventa fecondità. Questa appunto è la fecondità dell'ascolto, del mettersi ai piedi del Maestro, nel dare spazio, cuore, vita appunto alla sua presenza. Maria ha scelto il Signore. Ma appunto questo Vangelo ci indirizza proprio a pensare che non basta fare delle cose per il Signore. Quante volte magari anche noi ci facciamo il 4 per Lui, ma poi non lo ascoltiamo. E il nostro strafare a volte è per sentirci dire: bravi. No, bravo è Lui. È Lui il Maestro da ascoltare. È ai Suoi piedi che dobbiamo metterci. Perché? Perché il Signore non cerca dei servi e tantomeno delle squattere, ma cerca amici. Ecco perché la dimensione della fede va continuamente liberata dal dovere. Devo fare questo, devo andare a messa, devo pregare, devo essere buono, devo osservare i comandamenti, devo aiutare chi ha bisogno. Liberarlo dal dovere per far emergere il desiderio. Ma appunto il desiderio va educato. Perché? Perché appunto se lasciamo andare le cose come vanno, noi impazziamo. Vediamo appunto anche l'onda di violenza che sta insanguinando il mondo. Bisogna educare il desiderio. E allora educare il desiderio significa proprio metterci ai piedi del Maestro. Ascoltare, perché sia un ascolto fecondo, sia un ascolto che produca frutti, sia un ascolto che produca vita. Scegliere la porzione migliore, cioè scegliere il Signore. Maria ha scelto Gesù. Questo allora è il senso del cammino, il senso di questo Vangelo, ma di tutta la nostra fede. Scegliere il Signore. Noi chi cosa stiamo scegliendo?